credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Un saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi conosciamo la realtà della stampa armena. Lo facciamo grazie ad un'intervista di Angelo a Monsignor Yosef Kelekian, esarca patriarcale di Gerusalemme e della Giordania per la Chiesa Cattolica di rito armeno. Monsignor Kelekian è stato molti anni in missione all'estero, ultima sede quella di Parigi, dove ha anche diretto il periodo L'Église Arménienne. A Roma ha partecipato al recente sinodo armeno.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
A une presse catholique nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Monsignor Kelekian, qual è la sua esperienza nei confronti dei mezzi, degli strumenti della comunicazione sociale?
Per la prima volta ho cominciato in Francia a essere, diciamo, l'editore di una rivista mensile bilingue, cioè armena-francese, quando ero parroco a Parigi, negli anni 90. E durante 17 anni sono sempre stato, diciamo, l'editore di questa rivista, l'organizzatore e poi la messa in pagina, tutto era, diciamo, le mie mani. E ho provato a quell'epoca che quanta la stampa è necessaria veramente per arrivare alla gente, perché in Francia non potevamo arrivare alle famiglie una per una, ma con la stampa arrivavamo in tutte le famiglie.
Come è iniziata la stampa armena nel mondo?
Ecco, giustamente vorrei dire che oggi, quest'anno, nell'anno 2012, si celebra il 500° anniversario della prima stampa armena. Questa prima stampa è stata a Venezia. C'erano molti commercianti armeni e avevano bisogno di un calendario armeno per seguire il rito e anche delle volte per seguire le situazioni meteorologiche che prima c'era nei calendari si metteva. E allora il primo è stato un calendario armeno che è stato stampato da uno che si chiamava Giacomo o Agop in armeno. E a partire di là le altre stampe sono arrivate. Molto più importante è stata la stampa dei padri mechitaristi che si trovano adesso a Venezia, che sempre hanno la loro rivista, diciamo, ufficiale, che è il Pasmaweb. Ci sono tutte i patriarcati armeni hanno le loro riviste ufficiali, dunque se vuole oggi un po' dappertutto in Armenia e nella diaspora, perché gli armeni più dell'Armenia sono in diaspora, se ci sono 3 milioni armeni in Armenia ci sono 5 milioni nella diaspora.
In quali situazioni, in Canada, in Stati Uniti, ci sono delle riviste in armeno?
Allora, ci sono riviste un po' dappertutto, ma è interessante di sapere che adesso non abbiamo molti armeni in India, però la prima rivista armena ha cominciato ad essere stampata in India, a Madras, negli anni 1760. È stata stampata da un sacerdote, però dunque adesso posso dire che in tutto il mondo ci sono riviste politiche, ma anche religiose, di tipo religioso.
Oltre questo anniversario, c'è anche qualche situazione storica per la quale ricordare l'Armenia?
C'è una situazione, gli armeni sono stati il primo popolo ad accettare, diciamo, a livello di Stato, il cristianesimo come religione di Stato nell'anno 301. Però in quell'anno gli armeni non avevano ancora l'alfabeto. Dunque, è dopo un secolo, cioè verso 405, che il padre Mesrop ha trovato l'alfabeto armeno, e adesso noi abbiamo questo alfabeto che è data da 1500 anni in più.
Comunque mi pare di aver capito che la vostra tradizione oggi di stampa è una tradizione sempre bilingue, nella vostra lingua e in quella del paese che vi ospita.
Ecco, bisogna prima di tutto dire che l'armeno, già la lingua armena è divisa in due lingue, cioè c'è la lingua armena orientale e quella occidentale, che hanno delle differenze fra di loro. Allora, in Armenia in genere tutte le riviste sono in armeno, a parte qualcuno che mette qualcosa di russo. Invece in tutti i paesi, diciamo, della diaspora, è difficile trovare una rivista armena che unicamente è armena, sempre c'è la lingua del paese anche, per essere più capita dagli...
Ma quindi voi vi sentite sempre integrati nel paese nel quale vivete?
E questo è molto importante. È vero che gli armeni sono sparsi dappertutto e dappertutto in genere sono integrati. Questa integrazione alle volte viene un po' al dispetto della nostra cultura e della lingua. Delle volte la gente perde la lingua armena, però attraverso la stampa noi riusciamo a mantenere almeno una parte di questo.
Esistono altre forme di integrazione mediatica nei paesi in cui, o in Armenia o nei paesi in cui c'è la diaspora armena, stampa, inoltre la stampa, anche la radio, i siti, eccetera?
Sì, ci sono in molti paesi, per esempio io ero in Francia, c'era una radio francese, in ogni città, a Parigi c'era la radio, diciamo, armena, a Lione c'era un'altra, a Marsiglia c'era un'altra. La stessa cosa in Libano, ci sono almeno 3-4 canali di radio che sono armeni. Posso dire, in altri paesi come l'America o il Canada c'è anche la televisione armena.
Grazie tante, Monsignor Kelekian, è stata utilissima questo incontro con lei.
Grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, Sfogliando torna tra 15 giorni. Siamo entrati nella Settimana Santa, parliamo dei riti che la caratterizzano con l'antropologa delle religioni Gabriella Marucci, e lo facciamo a partire dalla Quaresima e da come questo tempo, rimasto ovviamente immutato nel suo significato liturgico e nella sua essenza, sia invece cambiato nel modo di essere vissuto esteriormente.
In effetti la Quaresima è molto cambiata, perché non impone più in questi ultimi decenni quelle regole di austerità e penitenzialità che erano tanto forti nei secoli passati. Ora chi vuole seguire delle regole di devozione lo fa per libera scelta, quindi è un fatto privato che non coinvolge in nessun modo la comunità, la società nel suo complesso. Ora, questa solidarietà e questa condivisione del modus vivendi quaresimale, che era propria dei tempi antichi, sembra quindi essere finita, ma vediamo che emerge in maniera prepotente durante la Settimana Santa. Potremmo quasi dire che i riti che si susseguono in questo periodo sono proprio ciò che resta di quelle antiche severe usanze, di quei 40 giorni caratterizzati da una totale condivisione di modus vivendi che andava al di là del ceto, dello status e del genere. E infatti in tutto il mondo cristiano si svolgono grandi celebrazioni collettive, che vuol dire che coinvolgono a diverso titolo tutti gli abitanti di un paese, di una cittadina, di un quartiere, anche solo di una parrocchia. e tutte queste persone vengono tirate dentro all'evento come organizzatori, come partecipanti attivi o semplicemente come osservanti, come astanti. E così ovunque possiamo assistere a celebrazioni tratte dalle narrazioni evangeliche. Quindi ogni collettività potremmo dire che si impadronisce dal racconto evangelico per sentirlo proprio, per farlo proprio. Sono rituali antichi che hanno quindi una dimensione fortemente teatrale, drammatica. Il loro palcoscenico è la strada, le strade, le piazze e tutti i luoghi esterni della collettività. Quindi sono eventi sociali e socializzanti.
Quindi possiamo dire che tutte le cerimonie della Settimana Santa diventano fattore di coesione sociale molto importante all'interno della comunità cristiana.
Sì, assolutamente sì. Se una società non è coesa è impossibile comporre, preparare, organizzare un evento di questo genere, perché occorrono settimane, a volte mesi di preparazione per organizzare una processione in tutti i suoi più piccoli dettagli o una sacra rappresentazione con attori, costumi, scenografie, musiche, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che sotto ci deve essere una comunità che ha un forte senso della solidarietà e condivide valori comuni. In questo caso la fede.
L'apice della Settimana Santa dal punto di vista della rappresentazione rituale è la processione del Venerdì Santo, nella quale si commemora la passione e la morte di Gesù.
Sì, questa è la morte più drammatica che una mente possa immaginare, perché è la morte di Dio. Ma, è un ma importante, è una morte che verrà sconfitta sicuramente dalla vita, perché ci sarà la resurrezione. Quindi è vero, sono rituali di morte, vediamo simboli di morte, di dolore, ma questa morte è avvertita e sentita come un passaggio. Quindi, nonostante tutti questi simboli presenti in tutte le rappresentazioni e celebrazioni, questi, al di là delle apparenze, non sono riti di morte, ma sono riti dai quali ci si aspetta la vita, quella vita che sconfigge la morte e la vita che verrà celebrata dalla Pasqua.
Ci parlava, professoressa, della organizzazione elaborata di queste rappresentazioni della Settimana Santa, in particolare del Venerdì Santo. Un ruolo importante è quello che viene svolto un po' dovunque dalle confraternite laicali.
Sì, le confraternite laicali sono delle organizzazioni laiche che hanno uno statuto preciso e hanno dei compiti precisi di solidarietà nei confronti della comunità, di diffondere la devozione, la fede e molti altri compiti, però la loro presenza diventa veramente tangibile nelle occasioni della Pasqua e della pre-Pasqua, perché organizzano, sono quasi sempre loro, sia nelle parrocchie che nei paesi, eccetera, che organizzano le processioni o porzioni delle processioni. Ogni confraternita ha i propri simboli della passione, le cosiddette corde sante, ha gonfaloni, ha le statue o i gruppi di statue di loro pertinenza che devono comporre i personaggi della passione di Cristo. Naturalmente durante queste cerimonie i confratelli indossano i loro abiti con fogge e colori tradizionali, hanno lunghe tuniche, fasce in vita, mantelline, cappelli particolari. Alcuni confraternite usano addirittura coprire il Venerdì Santo, nella processione più importante, coprire il viso con un cappuccio in segno di lutto. Quindi diciamo che la confraternita, ci sono paesi anche piccoli che hanno 4-5 confraternite e tutti insieme si organizzano per comporre questa che è la più drammatica e spettacolare, anche a volte nel suo piccolo, delle processioni della Settimana Santa.
Grazie alla professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni. Ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini, che commenterà il Vangelo della notte di Pasqua. Don Fabio.
Bene, nella notte pasquale noi proclameremo quest'anno l'annunzio più antico, perché il più antico dei Vangeli è appunto quello di Marco, ed è un annuncio asciutto e enigmatico. La storia è che compaiono queste donne che hanno assistito alla sepoltura di Gesù e vanno con oli aromatici per ungere il Signore. È un atto d'amore verso un defunto. È la conclusione di una storia triste. È il cercare di accettare, vivere e comunque prendersi cura di una storia finita male. È chiara la storia. La storia è una morte, il nulla. E di buon mattino, il primo giorno della settimana, vengono al sepolcro alle Val d'Arzore e hanno un problema. Fra loro e questo defunto c'è una pietra all'ingresso del sepolcro. Ed è il primo punto di questo racconto è che loro si troveranno di fronte a un problema già risolto. Loro si aspettavano di trovare una pietra, si trovano di fronte a una porta. Prima sorpresa. Con il Signore Gesù c'è qualcosa riguardo del sepolcro che è nuova. Cioè, il sepolcro, che è un luogo decisamente, direi, chiuso, noi diciamo morto e sepolto, ovvero sia, diciamo, una cosa che non ha più via d'uscita, è aperto. Il sepolcro non è nelle condizioni di essere più veramente un sepolcro, non è più un luogo di arrivo, è diventato un luogo di partenza. Questa sarà la sorpresa, questa sarà la trasformazione fondamentale che l'evento della redenzione porterà all'uomo: la morte come punto di partenza e non come luogo di termine dell'esistenza. Infatti c'è una pietra, c'è qualcosa che non è umanamente possibile risolvere, e infatti non è l'uomo che si dà questa novità. Questo è un dono. Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Chi toglierà l'uomo dalla sua disperazione, dal suo senso di fine, di termine, di ineluttabile conclusione? Ecco, uno deve alzare lo sguardo e osservare che la pietra è già stata fatta rotolare, c'è un passivo molto buono, è un'opera che qualcun altro fa, benché sia molto grande. È infatti grande, è la pietra che l'uomo ha su di sé, grande è ciò che si oppone alla pienezza della vita dell'uomo. Entrano nel sepolcro e trovano qualcun altro. Trovano non il defunto, ma un giovane, un uomo di vita giovane, la vita che riparte, la giovinezza, che con una veste battesimale sta lì che li aspetta. E il tema che viene sottolineato è che queste donne sono di fronte a un evento che fa paura, perché anche la bellezza fa paura, anche la novità della risurrezione è una cosa che noi non gestiamo, ci supera. Non è che uno dice adesso so come si fa, ma chi lo sa come si gestisce la vita nuova? Ma chi sa veramente che cos'è lasciarsi finalmente prendere dal Signore Gesù e andar via con Lui ed essere sottratti alle nostre stantie strategie di morte, strategie di sopravvivenza normalmente fallimentari? Ecco, questo giovanetto, questa vita bianca e nuova che compare in un luogo che è piuttosto macabro, un sepolcro, è un luogo triste, di cattivo odore, non certo di splendore, di giovinezza. Ecco, lui ha un messaggio, questo giovane: non abbiate paura. Voi cercate Gesù in Nazareno? Il crocifisso è risorto, ma non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto, citando così l'inizio del Vangelo, la chiamata di Pietro e degli altri, l'inizio dell'avventura. E così finisce il testo, in una irrisolta ricerca di qualcuno che curiosamente non c'è, sta da un'altra parte, sta addirittura in un'altra regione, è andato così a spasso. Un bravo cadavere non si comporta così. Qui c'è qualcosa che non quadra. Una persona che ha subito quello che ha subito quest'uomo, il crocifisso, colui che è stato barbaramente torturato e portato al nulla, all'umiliazione delle sue membra, alla spoliazione della sua esistenza, ecco, è partito, è in giro, bisogna inseguirlo. Ecco, qui è il punto, bisogna inseguirlo, ci precede, è scappato, bisogna andargli appresso. Questa sarà l'esperienza della Chiesa e questo è ciò che la Pasqua ci annunzia. la tomba diventa un luogo di passaggio e non ci possiamo fermare lì. Lì noi andiamo per capire, non è il punto d'arrivo. Qui si va a, oltre, si va da qualche altra parte. Dove lo vedremo? Dove faremo piena esperienza della risurrezione? Inseguendolo, andando dove lui sta, andando dove lui ci precede. Di fatto, la Galilea era il luogo dove i discepoli erano stati chiamati. Anche queste donne vengono da quelle parti là. Sono donne che hanno seguito Gesù. Lo hanno seguito e ora devono tornare al luogo della loro chiamata, al loro luogo originario. Pietro e i discepoli devono andare al punto di partenza, alla loro missione, alla loro vocazione. È lì che incontreranno il risorto, ovvero sia, ed è curioso che il Vangelo di Marco così si chiude nella sua stesura originale, si chiude con questo tempo aperto, perché di fatto inutile dire e basta che Cristo è risorto, meglio indicare dove incontrarlo. È di più. Inutile sentir raccontare di qualcuno che lo incontra, ancora meglio è sapere come si fa a incontrarlo. Ed è qui il punto. Noi dobbiamo imparare ad incontrarlo, a trovarlo. Dobbiamo saperci mettere sulle sue tracce. Il Signore risorto lo si incontra nella missione. Lo si incontra in Galilea, lo si incontra nella chiamata e nell'essere fedeli a quella chiamata. Il Signore Gesù è risorto veramente? Come facciamo a saperlo? Entriamo nella nostra missione. Entriamo nella fedeltà alla nostra vocazione. È lì che sperimentiamo la sua presenza, è lì che lo vediamo vivo, è lì che lo vediamo potente. Possa il Signore donarci in questa Pasqua un lancio verso la Galilea. Ognuno ha la sua, ognuno ha la sua propria strada, via in cui è stato chiamato e a cui deve essere fedele. Il Signore risorto si mostra lì quando noi stiamo sulle sue tracce. È Lui che ci precede, è Lui che ci attende, perché vuole che noi abbiamo un'esperienza diretta e personale, in quella personalizzazione che è la missione singola che ognuno di noi ha. Un piccolo problema sorge all'atere. Ma qual è la nostra missione? Grave che un cristiano non la sappia. Grave che un cristiano non sappia qual è la sua Galilea, perché vuol dire che non sa dove incontrare Cristo risorto. Essere cristiani non vuol dire stare in uno stato quiescente di ricezione di vita sacramentale, così, in maniera, come dire, di appropriazione, di accumulazione, di tesaurizzazione di qualche cosa che riceviamo, punto e basta. È attività la vita cristiana, è viaggio, è andare in Galilea, è andare appresso al Signore Gesù. E se qualcuno di coloro che mi ascoltano non sa qual è la sua Galilea, si metta molto seriamente a pregare, perché la Pasqua non può essere vanificata. C'è una Galilea per ognuno di noi, è legata a come Dio ci ha parlato. Infatti la Galilea è dove Lui è già, apparso nella vita di questi discepoli. Dobbiamo tornare indietro, pensare dove è già apparso il Signore, che indicazioni ho avuto, che norme, che indicazioni vere e proprie concrete mi sono state date nella mia vita, che cosa è già chiaro nella mia esistenza. Curioso, cerco dove è andato a finire Gesù e mi devo chiedere dove è già stato con me. È lì, probabilmente, che identifico la mia Galilea.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ci farà compagnia anche sabato prossimo con una catechesi dedicata proprio al giorno del Sabato Santo. Per ora è tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.